dobbiamo cominciare puntuali, questo qui un pochino va tenuto in conto perché il tempo è molto prezioso in queste occasioni, ci diamo qualche avviso alla fine, per ora seguiamo il nostro fratello.
Buonasera. Allora proseguiamo diritto senza introduzioni il nostro piccolo percorso molto introduttivo che vuol dare, come dire, delle idee, degli spunti, di riflessione sull'Islam, che cos'è, che cosa crede, come vive. Stiamo facendo il credo islamico. Abbiamo iniziato la volta scorsa, vi ricordo gli articoli del credo islamico. Sono Dio, i libri e i profeti insieme, cioè la profezia, che un Dio che parla, gli angeli, il destino e l'ultimo giorno. Questi sono gli articoli che definiscono la fede islamica. Abbiamo messo quello che normalmente figura al secondo posto, l'abbiamo messo per primo perché mi sembrava, da un punto di vista logico, metodologico, tutto parte dall'idea che le cose che vengono dette in un certo libro non sono cose qualunque, ma sono cose dotate di autorità che quindi esigono da noi la fede, quindi il libro sacro, l'idea del libro sacro. Ovviamente questo vale per il credente, il non credente dirà: per me quello è un libro come gli altri. Noi avevamo una professoressa di ebraico a Gerusalemme che ci diceva: per me, un ebrea, diceva, per me il profeta Isaia è come per voi Dante, è un'opera letteraria. Quindi bisogna tenere anche questo aspetto sempre presente. Il non credente ritiene che sono libri, sono produzioni umane come altre, opere di letteratura che hanno avuto un particolare successo. Il credente le ritiene investite dell'autorità divina. E quindi mi sembrava però utile partire un percorso dall'interno dell'Islam con l'idea di profezia, con l'idea di ispirazione, perché quella fonda tutto il resto. Quindi oggi faremo altri due articoli della fede islamica, cioè Dio, angeli e destino. Lasciamo fuori l'escatologia per la prossima volta, che sarà il 6 maggio, mi pare, non il 29 che non ci siamo, ma il mercoledì successivo, che mi pare sia il giorno 6, dove faremo l'escatologia, che è molto importante. Per molti il Corano è una predicazione escatologica, un annuncio e un libro degli ultimi giorni. E alla fine di questo percorso sulla fede tenteremo di vedere come il Corano modella l'anima del credente, cioè che tipo di uomo e di donna, ovviamente, dico uomo per intendere tutti i generi riconducibili a questa categoria, che tipo di uomo viene fuori dal Corano, e dopodiché ci occuperemo del culto. Volevo, e questo lo farò ogni volta per cercare di essere, di fare un servizio, diciamo, utile alla comunità civile ed ecclesiale, consigliare qualche lettura, diciamo, un piccolo scaffale islamico che secondo me si farebbe bene avere in ogni casa. Cioè, è bene comprare alcuni libri, qualche libro che parla di Islam, anche di chi non si occupa direttamente. Certamente il Corano io lo consiglierei, perché sia una fonte che 1.300.000.000 di persone considerano il massimo libro che si può avere, quindi bisogna sapere cosa c'è scritto. Oggi noi abbiamo una traduzione che ritengo sia la migliore, Alberto Venture, la Ido Asilio Grandi, il top, diciamo, dell'islamologia italiana, traduzione annotata, il Corano, edito da Mondadori. Non è che abbiamo uno sponsoraggio con Mondadori, però insomma questo è un'opera, ce ne sono altre, c'è Bausani, ci sono anche fatti da traduttori musulmani, però credo che questi al momento sia la cosa migliore che uno possa utilizzare. Ecco, poi un altro strumento che può essere utile è questo, il dizionario del Corano, a cura di Muhammad Ali Amir Moezzi, sempre Mondadori, è un'opera che nasce in francese, oltre 400 voci sul patrimonio spirituale e culturale islamico. mi sembra una cosa utile. Uno va a cercare donna, va a cercare preghiera, va a cercare profeti, va a cercare matrimonio, e può trovare una voce, sono voci, mi sembrano ben fatte, in cui anche chi non si occupa direttamente in modo esteso di problemi islamici vuol farsi un'idea a uno strumento. Ecco, una terza cosa è questo piccolo libro uscito da poco, Alle origini del Corano, Alfred Louis de Premar, Carocci editore, con la introduzione di Caterina Bori, che forse molti di voi conoscono suo papà, che adesso insegna all'università, conoscevano suo papà, che insegna all'università di Bologna. È un libro molto interessante questo, perché noi facciamo un percorso, ho detto fin dall'inizio, ho messo le carte in tavola. Io cerco di parlare come se fosse un discorso fatto tra musulmani, cioè che cosa, come i musulmani si autocomprendono, cosa insegnano a se stessi. Sembra utile che si sappia che cosa loro dicono di se stessi a se stessi, però non bisogna dimenticare che c'è un lato di studi occidentali molto importante, e questi studi occidentali sono arrivati con la scuola inglese, Wasbrock e i suoi discepoli, oggi morto, la Patricia Crona, altri che sono, a mettere in dubbio tutte le basi che sono date per scontate del Corano e dell'Islam, fino all'esistenza stessa di un uomo che si chiama Muhammad. In una parola, secondo questa linea di studio, l'Islam non ha niente a che vedere con la penisola araba. È nato tra l'Iraq e la Palestina, conquistatori arabi, quindi gli arabi esistono, sono usciti, hanno per cause geopolitiche complesse, hanno avuto un successo enorme, hanno conquistato il Medio Oriente in pochissimi decenni, e a contatto con alcune grandi tradizioni religiose presenti nell'area, Iraq e Palestina, Siria, e cioè il giudaismo e il cristianesimo, hanno sentito il bisogno di elaborare una loro epopea religiosa, che hanno proiettato nella penisola araba e nella storia di un uomo che si chiama Muhammad. Ecco, questo tipo di impostazione, gente che ha studiato, tracce archeologiche, si sono servite, ovviamente ha provocato un terremoto. Diciamo, in campo islamico non importa niente, cioè non, neanche sfiora il problema, ma gli stessi studiosi occidentali si sono sentiti venire la terra sotto i piedi, un po' come erano i nostri studi biblici, hanno applicato certi strumentazioni già adottate con la Bibbia e con i Vangeli al Corano e alla storia islamica. E quindi dallo stesso campo occidentale c'è stata preoccupazione, perché gli orientalisti occidentali si erano legati molto, diciamo, al carro, alla presentazione islamica, avevano assunto la presentazione islamica delle cose. C'è un profeta, viene da Mecca, è passato a Medina, ritorna a Mecca, da lì elabora la sua religiosità. Ecco, con questi studi, paf, cade tutto questa cosa. Ed è bene in qualche modo conoscerli, chi vuole sapere qualcosa di questo, e il libro appunto di De Premar, con l'introduzione di Caterina Bori, che ha un titolo molto significativo, Studiare il Corano oggi, un caos senza speranza, ecco, è molto significativo. E tra gli studiosi che hanno tremato di fronte a questa presentazione e hanno reagito dicendo va bene, non è niente vero quello che si racconta, però adesso fuori nomi, diteci chi sono i responsabili di questo complotto, chi ha inventato l'Islam, dite i nomi. Ecco, c'è Fred Donner che pubblica per Einaudi, è uscito in inglese, Maometto e le origini dell'Islam, è un grande islamologo di Chicago, e rappresenta, mi sembra, la linea, diciamo, occidentale, accademica, scientifica, ma allo stesso tempo moderata, non estremista. E il libro di Donner è molto interessante per far vedere come l'Islam e i musulmani nascono da un humus che è comune a noi, l'idea di Donner che, per esempio, nel Corano si dice poche volte la parola musulmani, la parola più frequente è credenti. E Fred Donner si dice, ma a quali credenti si rivolge questo libro? E forse si rivolge a quelli che allora potevano essersi come credenti del monoteismo biblico che era in circolazione. È un po' il lavoro che noi sappiamo in campo biblico si fa con il giudaismo, in cui si comincia a dire, ma forse il cristianesimo non nasce come cosa totalmente separata, già dal primo secolo c'è il Vaticano, San Pietro e le cose. Forse è un movimento all'interno del giudaismo che pian piano prende coscienza di se stesso, e così l'Islam. E quindi Donner ci aiuta a seguire questo percorso di genesi graduale. Allora, veniamo ai titoli del dogma islamico. Apro la lavagna, iniziamo a parlare di Dio, poi si può anche un po' allargare, no? Allora, ovviamente Dio, seguiamo il metodo dell'altra volta, cioè seguiamo alcuni testi coranici che ritengo insomma cruciali, e vediamo che cosa dicono. Sura 41, di: io non sono che un uomo come voi, Dio che parla a Maometto. Mi è solo stato rivelato che il vostro Dio è un unico Dio. Rivolgetevi a Lui e implorate il suo perdono. In questo ci può essere condensata tutta, se noi possiamo immaginare, contro la scuola inglese, diciamo, ma ritorniamo un attimo alla verità islamica, un uomo che sta dietro questo libro e che a un certo punto ha avuto un'idea, una intuizione. Allora, l'intuizione di fondo che c'è dietro al Corano, c'è un unico Dio. E questa è un po' la chiave di tutto, questa comprensione dell'idea dell'unicità di Dio. E poi la Sura 4,48, in verità Dio non perdona che gli si associ alcunché, ma all'infuori di ciò perdona chi vuole, ma chi attribuisce consimile a Dio commette un peccato immenso. Il peccato imperdonabile, che noi diciamo, parlando nel Vangelo, sarebbe il peccato contro lo Spirito, vi dico che c'è un peccato per il quale non si può pregare, il peccato contro lo Spirito. Nel Corano, una volta data l'unicità di Dio, il monoteismo assoluto, qualsiasi cosa che incrini questa unicità, è il peccato imperdonabile. E questo dice anche subito, senza che entriamo nei problemi pastorali, ma il nostro rapporto, il problema con i musulmani. Io coltivo magari per tanti mesi, anche con i detenuti, un rapporto, leggiamo dei testi sulla pazienza, sull'amore reciproco, tutto bene così. Poi un giorno lui ti dice, guarda, senti, io ti voglio bene, ho imparato a volerti bene in questi mesi, però ti devo dire una cosa, francamente, ho il cuore che mi si spezza dentro, ma sappi che Dio... c'è una cosa che non perdona, che gli si associ qualcuno a lui, e quindi io temo per te. E questo, certe volte te lo dicono con tristezza, insomma, con una vera, non come una minaccia, ecco. C'è poi anche la parte di minaccia. La parte di minaccia è che chi rompe il monoteismo, allora è il peccato imperdonabile, se abbiamo le armi eventualmente le potremmo anche usare. E allora 471, questo è rivolto a noi direttamente, o gente della scrittura, non eccedete, in arabo e galà, nella vostra religione non dite su Dio altro che la verità. Il Messia Gesù, figlio di Maria, non è altro che un messaggero di Dio, una sua parola che gli pose in Maria, uno spirito da lui proveniente. Credete dunque in Dio e nei suoi messaggeri. Allora, rispetto a questa intuizione dell'unicità di Dio, come comprendere il cristianesimo, come comprendere noi, secondo il Corano? Abbiamo esagerato in modo molto semplice, è stato esagerato, ma insomma è un profeta, un uomo come gli altri, è un'esagerazione, dite di lui delle cose che sono esagerate. Questo è una delle chiavi coraniche della comprensione del cristianesimo. Ecco, la sura 112 successiva, che se stiamo alla verità islamica è molto antica, 112, fanno parte delle ultime sure del Corano, che sono sure brevi e che sono a mo' di kerigma, cioè di annuncio, di grido, molto stringate, a volte un po' apocriptiche, non si capisce bene cosa vogliono dire fino in fondo, è come un lancio, un titolo. E questa sura dice di Egli Dio è unico, Dio è l'assoluto, non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a Lui. Un'altra affermazione del monoteismo islamico. E qualche studioso dice che lo Shema è entrato nella Sura 112, cioè che la Sura ascolta Israele, Signore Dio, tuo Dio è il Dio solo, e poi amerai il Signore tuo Dio con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le forze. Ecco, la Sura 112 potrebbe essere una rievocazione, un eco dello Shema ebraico. Questa Sura è cantata, come voi sapete, l'annuncio della preghiera 5 volte al giorno dal muezzin, dalla moschea, e quando a Betlemme, quella moschea, chi è stato a Betlemme, o puoi immaginare, sulla c'è la spianata, diciamo, grande, davanti alla Basilica della Natività, sulla destra, sull'angolo a destra c'è la moschea. L'annuncio di quella moschea, ogni giorno cantano questa sura. Il muezzin canta questa cosa, è come dire, è un messaggio che si dà. Sul luogo dove è nato di Gesù Cristo si dice: Dio è l'assoluto, non ha generato, non è stato generato. Ed è capitata una cosa molto bella di cui sono testimone. Nel 2000 c'era il giubileo, anno giubilare, ed è venuto Papa Giovanni Paolo II e siamo andati tutti a Betlemme e ha celebrato la messa in piazza, e c'era anche Arafat seduto davanti, maggiorenti. E eravamo verso le 11:30, mezzogiorno, lui aveva finito l'omelia, si è seduto e a quel punto è partito l'annuncio della preghiera. Io penso che il muezzin abbia aspettato, perché è stato così calibrato che non ha voluto coprire le parole del Papa, perché di per sé è un annuncio. Gli arabi, se gli dai un appuntamento, arrivano un'ora e mezza dopo anche, però l'annuncio della preghiera è al secondo, non sgarra. Quindi lui ha aspettato e quindi il Papa si è seduto, l'assemblea è rimasta in silenzio e si è ascoltato in arabo questo annuncio: Dio è unico, è l'assoluto, non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a Lui. Punto. A quel punto l'assemblea si alza e comincia a dire: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, nell'unico figlio Gesù Cristo, generato non creato della stessa sostanza del Padre. A me è sembrato, e mi è sempre rimasto in mente questa cosa, non come un atto, come dire, polemico, una battaglia, ma in qualche modo quell'atto di fede è stato assunto all'interno della messa e ha preso un suo valore. Un valore, e mi ha insegnato a dire che non possiamo, diciamo, chi crede tra noi, crede in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, non può mai pensare, immaginarsi una generazione di quella che il Corano nega. Il Corano ci aiuta a recuperare il senso di una generazione ineffabile, luce da luce, Dio da Dio. Va bene, questo era il... L'altra cosa della Sura 21-25, non inviamo prima di te nessun messaggero senza rivelargli, non c'è altro Dio che me, adoratemi. Allora, qua è l'idea già in cui avevo accennato l'altra volta, che secondo la teologia islamica non c'è sviluppo del dogma. Quello che è un po' l'idea nostra, forse se ci fosse un fratello ebreo anche lui potrebbe parlare in un altro modo, però noi vediamo comunque nella Bibbia che ci sono degli strati in cui si pensa che Dio sia forse il primo il primus inter pares, ma che ci sia una certa evoluzione finché noi arriviamo al Cristo, Dio, figlio di Dio. Secondo l'impostazione islamica coranica, ogni profeta ha detto sempre la stessa cosa, è questo. Non c'è altro Dio fuori che me, adoratemi. E anche Muhammad non viene ad aggiungere qualcosa, abbiamo detto che è il sigillo della rivelazione, non nel senso che aggiunge delle cose, semplicemente conferma, e dopo di lui, secondo i musulmani, non si dà altro profeta. Ecco, poi c'è una parte, entriamo in una parte del dogma islamico, sura 6, 74-79, questo è molto bello, non lo leggiamo tutto, ma è il testo del confronto tra Abramo e suo padre. Abramo che dice a suo padre: ma prenderai gli idoli per divinità? Vedo che tu e il tuo popolo siete in palese errore. Allora dice: mostrammo ad Abramo il regno dei cieli e della terra. Quando la notte l'avvolse, vide una stella e disse: ecco il mio Signore. Poi quando la stella tramontò, disse: non amo quelli che tramontano. Quando osservò la luna che sorgeva, disse: ecco il mio Signore. Ma quando tramontò, disse: se il mio Signore non mi guida, sarò certamente tra coloro che si perdono. Quando poi vide il sole che sorgeva, disse: ecco il mio Signore, ecco il più grande. Quando poi tramontò, disse: o popolo mio, io rinnego ciò che associate a Dio. Ad Dio, scusate, un errore. C'è, quindi qua si apre una parte che considera, anche dal punto di vista letterario, più belle del Corano e più toccanti, l'osservazione della natura, che è molto, molto importante. Vedete 264, nella creazione dei cieli e della terra, nell'alternarsi del giorno e della notte, nella nave che solchi i mari, carica di ciò che è utile agli uomini, nell'acqua che Dio fa scendere dal cielo, rivivificando la terra morta, eccetera eccetera. In tutto ciò vi sono segni per la gente dotata di intelletto. Allora, l'idea fondamentale del Corano è che ci sono due canali della rivelazione. Uno è la scrittura, caduta una parola di Dio dal cielo e il profeta Muhammad l'ha registrata nel suo registratore e l'ha trasmessa. L'altra è la natura. Cioè è la natura stessa che racconta di Dio. E noi avremo il Salmo 18-19, no? Su questa osservazione della natura da cui nasce la lode di Dio. Vi trasmetto un piccolo, ecco questo qua, solo qualche secondo. Ecco, l'abbasso, vi lascio guardare le immagini. Le televisioni arabe e soprattutto i canali religiosi sono pieni di cose come queste. Quelle che una volta, diciamo, da bambino, quando c'era l'intervallo della RAI, che facevano passare le pecore oppure i panorami, no? Per separare, sono piene di queste cose. Ti fanno vedere un quarto d'ora di prati fioriti, ti fanno vedere un cielo stellato, sempre con dei versetti coranici, l'idea che appunto il creato parla. E questo, questa non è una cosa originale, perché in particolare, diciamo, la letteratura cristiana siriaca, semitica, cristiana, è proprio in questa linea. Efrem il Siro, il grande poeta siriaco, diceva: due libri a Dio, la natura e la scrittura. E quindi le due cose che parlano. Noi un po' abbiamo impoverito il rapporto con la natura come libro della rivelazione di Dio, cioè un po' Francesco, ecco, la tradizione francescana, qualche mistico, però potremmo riprenderla. E pastoralmente, per esempio, poi sarà una cosa molto bella organizzare un incontro di dialogo tra cristiani e musulmani in cui parliamo delle bellezze della creazione. Voi ci parlate dei monti e noi vi parliamo dei mari e parliamo dei... A me è capitato, non mi voglio allargare, ma è solo per incrociare sempre i testi con le persone. Una sera, Main, dopo compieta, io esco nel nostro cortiletto e vedo che c'è un formicaio che si sta trasferendo. che è una delle meraviglie della creazione, queste formichine che fanno tutta la stessa strada col loro uovo, e comincio a seguirle e il formicaio esce fuori dalla porta del convento, io lo seguo e gira intorno al muro. E c'era il venditore del bacal che vende fino alle 11:30, mezzanotte, con gli orari loro, che vendeva la verdura, anziano, che mi vede andare intorno al muro e viene anche lui. E mi dice: ma cosa stai facendo? E dicevo che se vuole le formiche. E ha cominciato a seguire anche lui le formiche, abbiamo passato 20 minuti deliziosi. Parlando di questa cosa meravigliosa che sono... E il cuore del musulmano lo si può sempre catturare con le meraviglie della natura. Ecco, adesso chiudo. Ecco. Devo andare avanti perché... quindi la creazione è segno. L'unità della creazione attesta l'unicità di Dio, l'idea, per esempio, i teologi dicono: guarda, perché c'è un Dio solo? Perché la luce di questa lampadina è uguale, è la stessa luce, la stessa fisica della luce sulla più lontana galassia. Se ci fossero più dei, ognuno avrebbe le sue leggi, invece guarda, la luce di questa lampadina è come la luce della stella più lontana. Quindi l'unità delle leggi della natura viene portata come prova dell'unità dell'unico Dio. Ecco, da questa visione, ecco, unitaria, l'unico Dio, dal monoteismo ne discende l'altro grande punto, e cioè la monolatria. Se c'è un solo Dio, non si adora, non si può adorare solo che lui, e qua arriviamo appunto alla sura che è diventata molto importante recentemente, anche ritornata, è solo 51, è solo perché mi adorassero che ho creato i demoni, cioè i jinn, nature spirituali, e gli uomini. Non chiedo loro nessun sostentamento e non chiedo che mi nutrano. In verità Allah è il sostentatore, il detentore della forza, l'irremovibile. Cioè l'idea della creazione, un solo Dio, un solo Dio creatore, un solo significato della creazione, l'adorazione di Dio. E su questo anche il Corano tesse anche cose molto belle. Tu dici: non vedi l'ombra dei monti quando il sole gira? L'ombra dei monti, i monti si chinano per adorare Dio. Quindi si vide questo atto dell'adorazione, il vento che passa sulle spighe, tutta adorazione di Dio, questa cosa. Dall'altro lato c'è un piccolo problema, perché ve lo segnalo: questo testo è stato usato dall'ISIS in uno dei suoi documenti fondativi, per dire che cosa crediamo noi, come prima testimonianza coranica. L'ISIS è partito da dire: qual è il nostro programma, perché noi siamo qua sul terreno. Il primo testo è: solo perché mi adorassero che ho creato i demoni e gli uomini. Cioè, questo principio dell'unicità di adorazione di tutto il creato può trasformarsi in un tema, diciamo, fondamentalista. Ho altri testi, ma li saltiamo, perché insiste Dio che sia assiso sul trono, niente simile a lui, eccetera. E arriviamo a Sura 27, egli è colui che ha creato i cieli e la terra, e dal cielo ha fatto scendere per voi un'acqua per mezzo della quale noi abbiamo fatto germogliare giardini rigogliosi, i cui alberi voi non saprete far germogliare. E forse un'altra divinità assieme a Dio? Ecco, in questo tipo di testi viene fuori un'altra idea: un unico Dio, un unico creatore, un unico provvidente. L'idea del Dio provvidente, in arabo ar-Razzaq, cioè colui che provvede il rizq, e il rizq sarebbe il cibo, ma qualcosa di più del cibo, esattamente quello che si dice nel Padre Nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il rizq è il pane quotidiano. E quindi c'è l'idea, e da questa cosa, perché poi c'è khubz, c'è pane, c'è kut, altri termini per cibo, ma Rizq è il pane, è il nutrimento quotidiano, e quindi c'è l'idea di un Dio che giorno per giorno provvede alle sue creature. È un'idea che si potrebbe dire evangelica, che si trova nei Vangeli della Beatitudine, e da cui deriva una delle, credo, delle più belle qualità etiche dei musulmani, che è l'abbandono alla provvidenza, la speranza in Dio, in cui ci sono tantissimi. Chi ha il rapporto con i musulmani può essere veramente edificato dagli esempi, dagli insegnamenti di fiducia nella provvidenza di Dio, no? Un taxista a Damasco che io avevo preso per andare a prendere un aereo alle 9 di sera, l'ho preso e alla fine gli ho dato 500 lire, gli ho dato un po' più della cosa, e lui mi ha detto: guarda, era tutta la giorno che sono stato fuori, non ho guadagnato niente, ma Dio mi ha mandato te, cioè per portare qualcosa ai miei bambini. È una beduina seduta fuori dalla posta di Damasco però a Gerusalemme, che gli passi davanti come sempre, ti gridano dietro: min mali là, cioè dalla cassa di Dio, dammi dalla cassa di Dio. L'idea che ciascuno di noi, quello che ha il portafoglio, è un amministratore di una certa somma che gli ha messo Dio in tasca, e quindi che dovrà rendere conto nel giorno del giudizio, e quindi tutto viene da Dio. Questo è anche un aspetto che spiega quello che noi possiamo dire una certa ingratitudine islamica. Quindi tu fai del bene a qualcuno, ecco, ti dai da fare, ma neanche un grazie. Diceva Nashkurullah, vabbè, Nashkurullah, però ringrazio Dio, però insomma io che ti ho portato con la macchina qua, c'è questo tema che bisogna prendere, poi ognuno può avere i suoi difetti, le sue durezze, così, però loro lo sentono molto, che tutto viene da Dio, e che in fondo la gratitudine verso le creature, diciamo, se portata a un certo lume, vuol dire associare a Dio qualcosa che non è Dio. Bisogna ringraziare Dio solo. Come del resto si faceva nelle suore del Cotolengo quando ero ragazzo, che magari lavoravi tutta la domenica e dicevano Deo gratias. È lo stesso principio del rendere gratitudine. Allora bisogna sfidarli su questa cosa: va bene, hai preso queste cose, ringrazi Dio, ringrazio anch'io Dio con te, però ricordati che anche tu hai un obbligo di restituzione. Bisogna capire le loro categorie e lavorarci, cioè non è che adesso allora tu anche tu devi restituire. Ecco, in questa idea della provvidenza nasce appunto la risposta, l'esigenza di una risposta di generosità. Questa è una delle sure più belle: per la luce del mattino, per la notte quando si addensa, il tuo Signore non ti ha abbandonato e non ti disprezza, e per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto. Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio, non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida, non ti ha trovato povero e ti ha arricchito. Dunque non opprimere l'orfano, non respingere il mendicante. Allora Dio si è occupato di te, tu occupati del più debole di te, del più povero. E questo testo è interessante perché se qua si parla non in generale o uomo, ma si parla a quell'uomo che sarebbe Muhammad, a un certo punto dice: non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida, sarebbe una delle prove coraniche su cui ci basiamo per dire che Maometto era un politeista. Contro una ricostruzione intraislamica che dice che Maometto è stato purificato il suo cuore fin da bambino, c'è una visione che gli angeli scendono e gli lavano il cuore con la neve e glielo rimettono dentro, qua sembra di capire che ti ha trovato smarrito dal, il termine è quello dello smarrimento religioso, cioè fuori strada, errante, e ti ha dato la guida. Ecco, questo per Dio. Ecco, sugli angeli, diciamo rapidamente, 436. O voi che credete, credete in Allah e nel suo messaggero, al libro che via via ha fatto scendere sul suo messaggero e alle scritture che ha fatto scendere in precedenza. Chi non crede in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi messaggeri, nel giorno ultimo, si perde lontano nella perdizione. Abbiamo qua un simbolo, come diciamo noi, ecco, il simbolo di fede, un simbolo islamico in cui ci sono quattro delle cinque cose che vi avevo detto: c'è Dio, c'è il messaggero, ovviamente, gli angeli, i libri, l'ultimo giorno, manca il destino. Quindi gli angeli sono necessari alla fede del musulmano. E gli angeli partecipano dell'invisibile. L'Islam ha molto vivo il senso che c'è la natura successiva, coloro che credono nell'invisibile. In arabo è il ghaib, cioè l'Islam crede che la struttura del cosmo è fatta di una parte visibile e una invisibile, realissima ma esistente. Il paradiso, l'inferno, gli ordini angelici sono tutte cose che esistono ma che non vediamo, e negli ordini angelici sono poi i jinn, questi spiritelli che non sono angeli, che sono spiriti di cui, secondo un musulmano, se fosse qui presente gli potrei chiedere: ma secondo te qua ci sono jinn? È piena questa chiesa di jinn, che hanno un grande ruolo nella spiritualità e anche nella superstizione islamica, che attivano molto i loro maghi. Perché ci sono poi tutte le fatture, il gin di qua, il gin di là, per far innamorare, per far disamorare, per far avere i figli, quindi sono molto importanti e fanno parte però del mondo dell'invisibile. Non mi sono usato, avevo scaricato da YouTube qualche filmato sui gin in cui cercavano di rappresentarli come esseri mostriciattoli, così, ma comunque rimangono nell'ambito della fantasia. Allora, questi angeli hanno varie funzioni. Ecco, possiamo dire così per essere molto, molto sintetici: la funzione degli angeli è la cinghia di trasmissione tra il Dio che ha creato tutto, ma che è al di sopra di tutto e che non ha nessuna relazione con il cosmo diretta, perché vorrebbe dire che ha un divenire, e il mondo che è in divenire. E quindi gli angeli hanno tutta una serie di funzioni che sono descritte in modo molto minuto. Anzi, ci sono gli angeli che portano il trono, va bene. Poi ci sono gli angeli addetti alla rivelazione, l'angelo Gabriele. C'è l'angelo della morte, vedremo nella escatologia questo angelo che viene e ti tira fuori con le tenaglie l'anima, ecco, e ai cattivi fanno vedere che la tira in un modo che è una lotta, ecco, gli angeli che ti picchiano nella tomba, ecco, gli angeli che sono al tuo fianco per scrivere tutte le opere che hai fatto, buone e cattive, e poi ci sono gli angeli che fanno funzionare la baracca, la macchina del cosmo. Quindi c'è un angelo che guida le nuvole, c'è un angelo che fa sorgere il sole, c'è un angelo che fa scorrere l'acqua, c'è un angelo che presiede l'elettricità. È un modo, diciamo, di fede per esprimere il controllo di Dio sui fenomeni fisici. Ecco, tra questi angeli ce n'è uno che è una parte brutta. Sura 7. In verità vi abbiamo creati, plasmati, quindi dicemmo agli angeli: prosternatevi davanti ad Adamo. Si prosternarono ad eccezione di Iblis, che non fu tra i prosternati. Disse Allah: cosa mai ti impedisce di prosternarti nonostante il mio ordine? Rispose: sono migliore di lui, mi hai creato dal fuoco, mentre lui lo creasti dalla creta. Vattene, disse Allah, qui non puoi essere orgoglioso, via, sarai tra gli abbietti. Concedimi una dilazione, disse, fino al giorno in cui saranno risuscitati. Sia, disse Allah, che concessa la dilazione, disse, dal momento che mi hai sviato, tenderò loro agguati sulla tua retta via, e li insidierò da davanti e da dietro, da destra e da sinistra, e la maggior parte di loro non ti saranno riconoscenti. Vattene, disse Allah, scacciato e coperto di abominio, riempirò l'inferno di tutti voi, tu e coloro che ti avranno seguito. E disse, o Adamo, abita il paradiso invece insieme con la tua sposa, mangiate a vostro piacere, ma non avvicinatevi a questo albero, che allora sareste tra gli ingiusti. Satana li tentò per rendere palese la nudità che era loro nascosta. Disse, il vostro Signore vi ha proibito questo albero affinché non diventiate angeli o essere immortali, e giurò, in verità sono per voi un consigliere sincero. Con l'inganno li fece cadere entrambi. Quando ebbero mangiato dei frutti dell'albero, si accorsero della loro nudità e cercarono di coprirsi con le foglie del giardino. Li chiamò il loro Signore, non vi avevo vietato quell'albero, non vi avevo detto che Satana è il vostro dichiarato nemico? O figli di Adamo, non lasciatevi tentare da Satana, come quando fece uscire dal paradiso i vostri genitori, strappando loro i vestiti per palesare la loro vergogna. Esso e i suoi alleati vi vedono da dove voi non li vedete. A coloro che non credono abbiamo assegnato i diavoli per alleati. Ecco, questo testo con altri del Corano spiegano tutta la faccenda della caduta e in qualche modo la rendono più chiara a noi che abbiamo la Bibbia in mano e che leggiamo i primi due capitoli, qui era tutto buono, buonissimo, perfetto, così poi paf, arriva capitolo 3, un serpente, era tutto buono fino a un momento prima, e c'è questo serpente che salta fuori, chi è, da dove viene, no? Quindi tutta la letteratura successiva, sia nella Bibbia che extrabiblica, ha dovuto dare la risposta al problema da dove viene il male. In qualche modo il Corano, riprendendo, adesso non possiamo farlo qua stasera, ma questo si trova in tutte fonde giudaiche precedenti, questo discorso, dà una chiave di lettura chiara. Come dice, come potremmo dire, citare la Sapienza, il male, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. La Sapienza, che è già un libro tardo, deuterocanonico, scritto in greco, almeno come noi ce l'abbiamo, dà una chiave a Genesi 3. E qua entra nel Corano. Cioè Dio, e questa è una delle cose strane, le stranezze del Corano, avete detto che tutti devono adorare solo Dio, siamo d'accordo? Dio ha creato il mondo per cui tutti adorino Lui. Adesso Dio chiede agli angeli di adorare l'uomo. Ma è una cosa che il Signore benedetto gli sia, cioè bisognerebbe chiedere ragione, ecco, della logica con cui deve fare le cose. Chiede agli angeli di prosternarsi all'uomo. E uno che sarebbe un monoteista convinto, duro e puro, dice, ma io non mi vado a prosternare a uno che è stato fatto di terra, mentre io sono stato fatto di fuoco. Ecco, questo atto di orgoglio è l'inizio del male. E quindi, secondo la teologia coranica, il male entra nel mondo per un attentato fatto sull'uomo, per un atto di invidia sull'uomo. E qui c'è questa inimicizia, che vuol dire. E poi da lì la tentazione, e il testo dice, dovrebbe essere analizzato con attenzione, magari una volta si potrebbe chiamare un esegeta islamico vero e proprio, calzate vestito, e fare questo testo, e magari in parallelo fare il racconto della Genesi, ecco, potrebbe fare una cosa così. A un certo punto lui dice che lui li tenta per lo scopo della tentazione e mostrare la loro nudità. Cosa che per esempio noi non troviamo nel libro della Genesi, non c'è detto, è una conseguenza la nudità, ma invece il Satana vuole vederli nudi. E questo dice molto su tutto quello che è lo sviluppo dell'etica islamica sul rapporto con il corpo, che è un corpo vestito. E su questo potremmo fare tantissime applicazioni, ma partendo dal fatto che in casa, in una casa, questo mi è stato detto tante volte, poi non toglie niente al problema che ci sono, che c'è l'incesto familiare, così, però se la famiglia funziona, un papà non entra in camera della figlia se non bussando la porta e assicurandosi che la figlia sia vestita propriamente.
La figlia non si fa vedere in mutande neanche da suo papà. Ecco, e qui e via dicendo, e anche gli uomini non possono spogliare, non è che un uomo può girare a torso nudo, c'è un elemento di pudore che fa parte dell'etica islamica che è molto importante, quindi si può pensare quali terremoti psicologici provocano scene come il carcere di Abu Ghraib. Ecco, che cose che ormai abbiamo dimenticato perché sono tanti anni fa, ma quelli sono dei terremoti che poi lasciano dei segni nel corso degli anni, uomini messi nudi alla presenza di donne, soldatesse e altri uomini e fotografati, sono dei punti di svolta, quindi questo ci fa problemi su cui possiamo riflettere, ecco, sul tema del pudore all'interno di Israele, proprio perché la nudità è un segno di questa di questa inimicizia del Satana verso l'uomo. E quindi ci sono qua tante storie su questa, sono state costruite tantissime storie su questa inimicizia del Satana verso l'uomo. Per esempio, una che mi sembra molto bella, non l'ho portata qua, ma ve la accenno, in Tabari, la grande storia del Tabari, un'opera storica, uno storico che però fa la storia dagli inizi del mondo, come si usava fare anche in campo cristiano, che dice che quando Dio decise di creare l'uomo, già gli angeli erano su un puglio, ma cosa fai a creare quello lì che ci fa? E lui lo crea e aspetta 40 giorni prima di insufflargli lo spirito. Rimane, come dire, un uomo fatto di terra, la sagoma terra, così, e Iblis per 40 giorni gli gira intorno avanti, per sto schifoso qua, gli sputa addosso, gli dà dei calci nei fianchi, oppure dice gli entra dalla bocca, gli esce dal sedere, come dire, proprio insopportabile, no? E poi questa inimicizia che continua, non hanno l'idea del peccato originale, come è stata elaborata nella teologia cattolica, soprattutto occidentale, diversa dall'approccio, diciamo, orientale, ortodosso, ma c'è l'idea di una tentazione continua. Ogni uomo è nella posizione di Adamo, e Adamo e Satana è il waswas per eccellenza, il sussurratore. Il suo compito è sussurrare. Il waswas, e c'è una bella sura che dice che lui è il waswas e il hannas, e waswas vuol dire colui che sussurra, che viene e dice fai quello, dai fallo, rubali, fai che c'è una cosa degli altri, fai quello, continuamente ti dice. E il hannas è un verbo che dice colui che arretra quando si invoca il nome di Dio, è come la marea, sono come le onde del mare, ti viene sotto con le sue tentazioni, tu invochi il nome di Dio e lui recede, e poi a lei viene di nuovo. E una volta, parlando con un detenuto musulmano del carcere, leggevamo questa sura e gli ho chiesto: il waswas sai cosa sì, c'è quello che sussurra, e il hannas non so cosa sia, ho spiegato io che cos'è. La cosa l'ha talmente impressionato che ha fatto in davanti a me all'istante una confessione completa di tutti i reati che ha commesso, per dire la potenza che può avere su di loro il testo sacro, in male ma anche in bene, al punto che io mi sono eretto a suo difensore, ho detto ma no dai, quella forse se arrivati in Italia non avevi soldi, no, potevo lavorare, io ho voluto fare quello perché avevo una brama di avere questo tama, questa smania di avere, e riflettendo su questa azione del Satana. Bene, questo per dire, aver detto rapidamente sugli angeli, che sono quindi quella cinghia di trasmissione tra il Dio e la sua creazione, e in questa cinghia c'è un elemento perverso che è il Satana. Veniamo all'ultimo punto di oggi e finiamo esattamente alle 8, così c'è poi spazio per un po' di dibattito libero anche. Allora veniamo su questa faccenda del destino, questo quarto punto del dogma islamica che molto forgia l'anima del musulmano, il destino. Sura 17:13, al collo di ogni uomo abbiamo attaccato il suo destino e nel giorno della risurrezione gli mostreremo uno scritto che vedrà dispiegato. Un versetto pesantissimo, il suo destino è attaccato al suo collo e il giorno della risurrezione gli mostreremo il decreto. E in fondo è la teoria del Qadar, cioè del destino, diremo noi della predestinazione, è uno sviluppo dell'idea del Dio che è provvidente. Provvede a tutto, provvede a quello che hai bisogno, provvede a te e provvede anche alle tue azioni. È lui il creatore delle tue azioni. Nella sua punta apicale l'idea del destino è che Dio crea non soltanto gli alberi, le stelle, l'acqua, i fiumi, ma crea quello che noi facciamo azione per azione. In una prospettiva islamica, questa sera nessuno di noi è venuto qui perché oggi ha deciso invece di andare da una parte, è venuto qua da un'altra, ha rinunciato un impegno oppure è passato per caso, ha detto ma sì, entriamo, l'ha deciso. Siamo tutti qua per un decreto di Dio e questo atto è creato da Dio. Il fatto che noi siamo riuniti qua è una creazione di Dio. Sura 13:8, Allah conosce quello che cela ogni femmina, conosce la diminuzione degli uteri e il loro aumento, ogni cosa a giusta misura presso di Lui. Egli è il conoscitore dell'invisibile e del visibile, il grande, il sublime. Ogni cosa ha la giusta misura, e cioè non c'è evento della creazione che non sia stato misurato e deciso da Dio. E ancora più chiaro, questo sura 3, dopo la tristezza fece scendere su di voi un senso di sicurezza e un sopore che avvolse una parte di voi, mentre altri piangevano su se stessi e concepirono su Allah pensieri dell'età dell'ignoranza, non conformi al vero. Dicevano che cosa abbiamo guadagnato in questa impresa, perché il contesto sia di una battaglia in campo, di loro tutta l'impresa appartiene ad Allah. Quello che non palesano lo nascondono in sé. Se avessimo avuto una qualche parte in questa storia non saremmo stati uccisi in questo luogo. Anche se fosse state nelle vostre case, la morte sarebbe andata a cercare nei loro letti quelli che erano predestinati. Tutto è accaduto perché Allah provi quello che celate in seno e purifichi quello che avete nei cuori. Allah conosce quello che celano i cuori. Cioè questo controllo assoluto della realtà, che è molto, molto impressionante e soprattutto rispetto alla nostra formazione, eccetera, eccetera, non possiamo sentire un senso di resistenza di fronte a questa cosa. Ma è questa l'idea di questo Dio. Ho saltato prima un versetto che era uno dei forse più belli, più impressionanti della vicinanza di Dio, quel Dio che è creatore, che ha creato tutto, è più intimo a noi della nostra vena giugulare. E quindi lui conosce tutto e vuole vedere tu come ti comporti in quell'occasione. Questa vita è un banco di prova. Dio ti può tentare con il bene, con il male, con i soldi, con la povertà, con la fortuna, con la disgrazia. C'è un testo che sembra molto interessante e che è famoso, che è questo qua, il Bukhari. Questo non è un testo coranico, questo è da questa raccolta, sono i hadith, forse molti di voi sapranno cos'è, cioè sono detti del profeta Maometto che non sono inseriti nel Corano, in cui si diceva non è parola di Dio nella sua forma retorica, ecco, ma nel suo contenuto viene da un'ispirazione attraverso il profeta. E lui racconta di così le cose come vanno: ciascuno di voi viene creato nel ventre della madre per 40 giorni, in altri 40 giorni diventa un grumo di sangue, in altri 40 un pezzo di carne. Poi Dio manda un angelo con 4 ordini dicendo: scrivi le sue opere, il suo sostentamento, la durata della vita, se sarà felice o disgraziato. Poi Dio soffia in lui lo spirito e ciascuno opera affinché tra lui e il paradiso c'è soltanto la distanza di un cubito, che sarebbe mezzo metro. Ma a questo punto quello che è già scritto per lui lo fa agire in modo da meritare l'inferno. Oppure agito in modo che fra lui e l'inferno c'è soltanto la distanza di un cubito, e quel che è già scritto per lui lo fa agire in modo da meritare il paradiso. Su questo testo i giuristi ricavano molte cose, una delle quali è che entro il 120° giorno si può abortire. Non so se c'era tra voi una signora che è una ginecologa, l'altra volta me l'ha detto. Ecco. La base direi che è questa cosa qua, questo testo qua. Abortiscono tranquillamente. Perché? Perché appunto fino al 120° giorno, 40, 80, 120, è un pezzo di carne, un grumo di sangue, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto è lì quando viene insufflato lo spirito, questo elemento misterioso che l'Islam evita. C'è un testo nel Corano che ti chiederanno cos'è lo spirito, cioè non entra, non si addentra nello spiegare così e cosa sia questo spirito. Comunque è su questa base che i giuristi normalmente, poi ci sono scuole più strette che riducono questo, però insomma questo è un arco di tempo. Ecco, la cosa appunto impressionante è che a questo punto, quando la persona diventa tale, si dice è un uomo, è insufflato lo spirito, c'è questo angelo che va a scrivere le opere, il sostentamento, la durata della vita, se sarà felice o disgraziato. E questo è piuttosto impressionante, questa faccenda. E questo dà conto, io ho chiesto tante volte, i musulmani ci credono molto, la teologia islamica, la catechesi islamica invita a non occuparsene molto, accettalo e non c'entrare. E questo dà conto di due aspetti della psicologia islamica che secondo me sono entrambi interessanti, sono da sapere, che sono un pregio e un limite. Il pregio è la grande capacità di sopportazione delle sofferenze. Chiunque conosca dei musulmani sa che questa è una grande virtù dei musulmani. Chi è stato a Gaza, nelle situazioni dove noi ci saremmo già sparati 7 volte, ecco, sa che il musulmano si può alzare e ringraziare Dio e tirare avanti fino al tramonto, perché tutto è stato scritto da Dio. E tutto viene dalla bontà di Dio, e Dio mi ricompenserà per questa cosa. Quindi la loro grande, e non c'è, è impossibile che un musulmano dica se Dio era buono non ci doveva fare questo, non ci doveva togliere il nostro figlio piccolo, ecco, non doveva far morire mia moglie di cancro a 20 anni. Cioè la grande capacità di sopportazione che ha il musulmano sta in questa convinzione di un destino su di lui, di qualcosa che è stato scritto. Dall'altra parte c'è il pericolo di un certo quietismo, no? Diciamo, cioè di è anche un po' quello che noi in carcere vediamo, il pericolo della recidiva, in qualche modo è stato scritto su di me che devo spacciare, insomma, e poi andrà come andrà, quindi c'è questo, però d'altra parte, allora a questo punto noi potremmo uscire da qua dicendo l'Islam, che disastro, l'uomo è praticamente prigioniero del suo destino, ma c'è un'altra aspetto della faccenda che la forse accento invece sulla responsabilità personale. Guardate la Sura 76, 29 e 30. In verità questo Corano è un mondo, chi vuole intraprende dunque la vita che conduce al Signore, ma voi lo verrete se solo se Dio lo vuole. Dio è sapiente e saggio, cioè volere e determinazione di Dio. E Sura 45-23 ve l'avevo segnata perché è simile a Isaia. Dio scientemente lo allontana, suggella il suo udito e il suo cuore, stende un velo sui suoi occhi, proprio Isaia ripreso da Gesù. Però guardate 6-148. Presto gli associatori diranno: se Dio avesse voluto non avremmo associato alcunché, cioè non avremmo, saremmo stati idolati, neppure i nostri avi, ne avremmo dichiarato illecito alcunché. Allo stesso modo i loro antenati smentirono finché non provarono la nostra severità. Cioè uno non si può giustificare davanti a Dio della propria impietà. Voglio trovare un testo, ecco, 4, vedete, 4, 13, 14, questi sono i limiti di Dio, cioè comandamenti di Dio, chi obbedisce a Dio e al suo messaggero sarà introdotto nei giardini dove scorrono i ruscelli, dove rimarrà in eterno, ecco la beatitudine immensa, e chi disobbedisce a Dio e al suo messaggero e trasgredisce le sue leggi sarà introdotto nel fuoco dove rimarrà in perpetuo e avrà castigo avvilente. Cioè se obbedisci va bene, se disobbedisci avrai l'inferno. Cioè c'è una grossa accentuazione nel Corano, ci sono due poli molto forti: da una parte tutto viene da Dio e lui ha scritto tutto, il tuo destino è ti è attaccato al collo; dall'altro noi potremmo accusare il Corano di pelagianesimo o semipelagianesimo, cioè di una dottrina, di un'eresia, diciamo, di una tendenza che pone la salvezza nelle mani dell'uomo. E quindi la Sura 50, quando i due angeli che registrano seduti alla sua destra e alla sua sinistra raccoglieranno il suo dire, l'uomo non pronuncerà nessuna parola senza che presso di lui ci sia un osservatore solerte. Cioè una parte della rivelazione coranica è che molto importante insiste sulla possibilità per l'uomo di fare il bene e gli comanda di fare il bene. In fondo tutta la predicazione coranica, se prendiamo la versione classica accettata dai musulmani, è un uomo che arriva e dice: sta arrivando l'ultimo giorno, sta per rifinire il mondo, convertitevi e credete al mio Vangelo. Quindi è una proposta di conversione, e non si potrebbe capire se si dicesse che l'uomo è libero, non è libero di fare ciò che fa, ma è Dio che decide per lui. Ecco, io adesso possiamo, sì, se qualcuno,
no, dico, c'è il fato, quindi c'è la predestinazione, allora l'uomo non è libero, il libero arbitrio non c'è. Come la mettiamo? Non è facile, ecco, per noi capire che invece l'uomo può scegliere di fare l'uno e l'altro. No, perché è stato scritto. Già, come farà? Cioè, siamo a un tema spinoziano, vorrei dire. È così? Vabbè. Sì, per noi cristiani è impensabile. anche noi possiamo sempre, possiamo sempre diventare buoni e sempre diventare cattivi, ma non è solo per nostra volontà, non perché è scritto, no?
Sì, di Pietro. Non dipende, scusa? Sì. Sì. C'è, quindi il Satana, questo paradosso che è stato presentato molto bene, prego. Molto, molto, molto giusto, molto, una domanda molto, problema molto, che ha rovellato molto i giuristi, questa fede, gli ideologi. Prego. Sì. Grazie, perché questo bellissimo, bellissimo tema, tutte cose molto importanti. Vabbè, allora iniziamo intanto, se pensate qualsiasi cosa, nei limiti di quello che io so, insomma ovviamente quello che posso servirvi, la contraddizione c'è, è inutile e non la si può sciogliere. E uno può dire ma allora ci prendete, ci prende in giro, ci è tutta una cosa, però è meglio così che non cercare di scioglierla e per esempio dire l'Islam, ho capito, sono tutto un, come dire, ci pensano con un branco di pecoroni, oppure dall'altra parte, chi vede l'altra parte della libertà dell'uomo, l'Islam, i musulmani hanno un rapporto con Dio che è un rapporto mercantile, tu ti acquisti la salvezza con le tue forze. Quando vediamo la prossima volta l'escatologia, il tema del Mizan, le bilance, è una cosa da ragioniere, le bilance, tutto questo per buone e le opere cattive, e poi si arriva a dire che se tu hai fatto del male un altro, allora ti vengono prese delle opere buone dal tuo piatto della bilancia e messo mette sul suo piatto della bilancia, cioè tutta una faccenda di queste opere che girano come se fossero buoni del tesoro, da una bilancia all'altra, no? E questo dà un'idea profondamente, può dare un'idea molto, molto dura, anche molto, molto severa dell'Islam, ecco, di un rapporto che esclude l'amore con Dio. Io ti do, poi tu mi dai. Io penso, dico così come studente, non mi oso dire studioso, studente dell'Islam, che per essere intellettualmente onesti, poi ognuno fa le decisioni, ma intellettualmente onesti bisogna tenere insieme tutti questi elementi in tensione, come se fosse un bilanciere.
È un meccanismo fatto con molte tensioni, e forse un po' sono così tutti i sistemi religiosi, le contraddizioni forse potremmo trovarle facilmente anche all'interno del cristianesimo o del giudaismo, perché non sono sistemi filosofici. Quindi il sistema filosofico è pensato dall'A alla Z che funzioni tutto razionalmente, e quindi si vede chiaramente l'impronta umana. Invece il sistema religioso mette insieme pezzi diversi, che è difficile, quindi non riesco a dare, come dire, una risposta conclusiva, come dire, che né a contraddire né a affermare, ma solo a dire, a confermare quello che dice lei, che da una parte c'è un'idea fortissima che è Dio che decide, che lui crea i tuoi atti, per il motivo che è l'unico creatore. Cioè, se tu fossi veramente l'autore dei tuoi atti, allora sei creatore di qualcosa. C'è qualcosa che non ha creato Dio. Questa conferenza, diciamo, questo incontro l'abbiamo fatto noi, non ha fatto Dio. Allora ci sono due dei, ci sono due creatori, c'è lui e c'è io. Quindi l'unicità di creazione presuppone l'idea del destino, e dall'altra parte invece c'è questo accento, che noi potremmo dire pelagiano, fortissimo sulla salvezza attraverso le opere. Quindi questo è una, ecco, questo si aggancia, diciamo, una freccia a quelli che dicono che alla fine però il tema delle opere che prevale nell'Islam, e dicono: ma allora scusa, allora perché si giudica poi gente che non è responsabile dei propri atti? E lo si fa, il caso classico era Abu Nuas, questo poeta di Basra dell'VIII secolo, che beveva vino, faceva la corte alla donna degli altri, eccetera, eccetera. Proprio l'esempio della debocia di Basra, solo che era un poeta eccezionale. E allora su di lui facevano poi le discussioni i teologi. Dice: ma se Dio lo manda all'inferno perché ha deciso lui che bevesse il vino e andasse a donne, scusa, perché lo punisce? Allora si cerca di recuperare questo dicendo: ha deciso Dio, ma chi ci ha messo piacere è stato lui. Cioè l'idea dell'iktisab, l'acquisizione dell'atto, cioè, però per dire che è un tema reale. Io ho la sensazione che nel suo nucleo più profondo l'Islam sia tendenzialmente pelagiano, cioè accenti sulle opere, e poi la parte predestinazionista sia venuta con il dibattito teologico, però per, come costruzione di un monoteismo perfetto. Quindi, però troviamo del resto, già nel Corano troviamo queste due corde. Ecco, poi c'era la faccenda del pentimento. Allora dunque, se tutto è stato deciso, perché mi pento? In realtà uno dei temi, anche questa sarebbe un'altra freccia, ecco, all'arco delle opere, che Dio è il Tawwab, cioè quello che ritorna verso chi si pente. Quindi Dio invoca il pentimento, Dio chiede il pentimento, lascia aperta la porta al pentimento fino alla fine, e nel rapporto con i detenuti, ecco, in un cammino che deve toccare anche la loro, in fondo, religioso, noi dobbiamo sempre suonare quella corda, perché guarda che Dio ascolta la voce del penitente, quindi che vuole... La cosa interessante, mi sembra che sia da dire, qua tocchiamo un po' di apologetica, diciamo, nostra cristiana, è che non si dà remissione del peccato fino al giudizio universale. Tranne che in un caso, che in alcuni casi, cioè nell'applicazione di una pena coranica, che sono, come voi sapete, il taglio della mano in caso di furto, la flagellazione in caso di rapporti illeciti fuori del matrimonio per non coniugati, e la lapidazione per coniugati, sia uomini che donne, tanto per intenderci, non è solo la donna che deve essere lapidata, deve essere lapidato anche l'uomo. L'applicazione di queste pene coraniche, queste pene hanno, dicono i giuristi, la efficacia di rimettere il peccato al tribunale di Dio. cioè Dio non ti chiederà più conto del furto nel giorno del giudizio perché ti è stata tagliata la mano, non ti chiederà più conto del vino perché sei stato flagellato, perché sei stato ucciso. E infatti nella storia della pietà islamica non era raro casi di persone che commettevano magari il furto in Europa e andavano a denunciarsi a Istanbul per ricevere la punizione di legge. E il mio maestro di Sharia ad Amman mi raccontò che una volta andò uno studente nel suo ufficio e che gli confessò di aver avuto rapporto con una studentessa e gli chiese di frustarlo. E lui dice, ma io non posso, senti, non è, guarda, mica siamo, cioè ci vuole un tribunale sharaitico, in Giordania non c'è il tribunale sharaitico, non posso fare così, non avrebbe nessuna efficacia. E questo ragazzo insisteva e se ne andò via dall'ufficio in lacrime, con la sensazione che il suo peccato non poteva essere perdonato. E il musulmano sa che lui può chiedere perdono a Dio e da quel giorno in poi, dopo che ha fatto quella cosa, dare l'elemosina, vivere una vita di preghiera, ma che sia stato accettato il suo pentimento lo saprà solo l'ultimo giorno. Questa, dico, è una cosa apologetica, perché succede, ve lo dico così lo sapete, certe volte in incontri di dialogo islamo-cristiani salta sempre fuori uno, la parte islamica, che dice poi noi non siamo come voi che avete bisogno di un prete per chiedere perdono, noi chiediamo perdono direttamente a Dio. Allora in quel caso ci deve essere qualcuno che dice, un attimo, adesso parliamo sempre di fede, poi magari non c'è niente, il mondo è venuto dai gas, però se parliamo di fede, tu puoi chiedere perdono a Dio da solo, e anch'io come cristiano posso chiedere perdono a Dio da solo, però quando vado dal prete, mi inginocchio e faccio la confessione e lui mi dà la soluzione, mi dice vai in pace, il Signore ha perdonato, vai in pace, quel peccato non esiste più, che non ti viene richiesto, non so se sbaglio del catechismo, correggimi. Ecco, quel peccato Dio se l'è gettato dietro le spalle, quindi non viene più richiesto. Quindi in questo c'è una differenza, perché succede, a me è capitato anche in dialoghi, voi avete dovuto del prete per bisogno per chiedere perdono. Un attimo, il prete te lo dà il perdono, tu sei perdonato per quello che hai fatto. E se sei veramente contrito, invece l'Islam, tranne che l'applicazione delle pene sharaitiche, ecco, tutti gli altri casi, il perdono, l'accoglimento del perdono da parte di Dio è rimandato al giorno del giudizio universale. E su questo ci sono delle scene bellissime, anche questo per mettere, vedremo poi le scatologie, una cosa che fa una paura atroce, scene da film dell'horror, e quindi anche lì si potrebbe trarre degli elementi, diciamo, di polemica antiislamica, però ci sono anche delle scene meravigliose raccontate nelle fonti islamiche. Per esempio una di un tizio che viene portato, dice, lo trascinano davanti a Dio, dal trono di Dio, il giorno del giudizio, e Dio dice, guardate nei libri, cosa ha fatto di bene questo tale? Dice, abbiamo guardato nei libri, non ha fatto niente, non ha scritto niente. Che cosa ha fatto di male? Il libro è pieno, che abbiamo dovuto aggiungere delle pagine in fondo, attaccate con... Bene, dice, allora portatelo all'inferno. Dice che gli angeli già lo stavano trascinando fuori dalla sala del trono, quando lui si gira verso il trono e guarda verso il trono, allora Dio dice, fermi, portatelo qua. Dice, che cosa avevi da guardare? Lui dice, non era questa l'opinione che avevo di te. E lui dice, hai detto bene, portatelo in paradiso. No, molto bello, cioè, perché è uno che ne ha fatte di tutti i colori, però aveva questo Azzan al-Hasan, la buona opinione di Dio. E questo rimette, è questo che dico, che è un pesciolino difficile da acchiappare, questo Islam. Quando hai la sensazione di averlo preso, una cosa ti scappa un pezzo da un'altra parte. Cioè, quando hai la sensazione che tutto sia così,
dominato dal giudizio, dal destino appeso al collo, oppure tutto dominato dai libri, buone opere, poi ti trovi di fronte a un testo così meraviglioso, in cui è veramente, lo sento veramente cristiano, ecco, veramente con questo sguardo verso Dio, e Dio che lo fa riportare indietro, per questa parola, avevo un'opinione buona di te. E questo Dio si possiamo vedere anche, come dicevo l'altra volta, concludendo, parlando del fatto della difesa di Muhammad quando lo insultano, nella visione di Dio islamica, coranica di Dio, c'è molto anche del patriarca tribale, cioè Dio è molto in questi testi questo grande vecchio, questo capo tribù che può essere durissimo, vendicativo così, e poi generosissimo, no? Che supera una giustizia retributiva. Di uno gli poteva dire: ma scusa, quello lì ha fatto tutto quel male, così, e lui gli potrebbe rispondere: perché se tu sei geloso con me, che io sono generoso, no? E quindi c'è questa generosità di Dio. Ci sono, per esempio, nelle fonti islamiche tanti testi che non possiamo vedere stasera, in cui dice: per una buona opera Dio ti ripaga con 700 buone opere, cioè te la valuta. Quindi questa grande generosità di Dio, questo tema della generosità di Dio in qualche modo rovescia o completa altre categorie precedenti.
Volevo chiedere sull'adorazione, perché faccio fatica a capire come questo Dio dell'Islam, che assolutamente sembrerebbe così al di sopra, no, dell'uomo, della creazione, abbia poi bisogno di adoratori, mentre capisco il Dio cristiano, insomma, che si fa, si assume la nostra condizione, quindi il rapporto è un reciproco di amore, insomma. Invece questo Dio apparentemente impassibile, al di sopra di tutto, col quale, insomma, non ci può essere da parte della creatura nessun rapporto, che bisogno ha dell'adorazione? Perché è un Dio che ha bisogno di questa adorazione? Mi chiedevo questo.
E dunque sull'adorazione, un tema molto interessante, lo vedremo, se Dio vuole, tra un paio di volte, cioè il 13, mi pare 6 e più 7, 13, quando facciamo il culto. In particolare ho pensato di culto, come voi sapete, è la preghiera, il digiuno, l'elemosina, meglio prima, preghiera, elemosina, digiuno e pellegrinaggio. Ho pensato di dire qualcosa appena sul pellegrinaggio, elemosina e digiune, e concentrare tutto sulla preghiera, per cercare di approfondire che cosa succede nella preghiera islamica, cosa capita, cosa sono queste masse di persone chinate, cosa succede. Quindi magari rimando a quel momento uno sviluppo, sempre con questa cosa che il mio tentativo è di... Non cercare di organizzare un sistema, lasciare che le opposizioni e le tensioni vengano fuori senza scioglierle, e quindi poter dire una cosa e l'altra, e quindi non fare una selezione per dare una chiave che rischia di essere una forzatura. Nel caso dell'adorazione, certo c'è un aspetto giuridico, Per esempio, vi porterò a vedere tra due volte i manuali che insegnano a pregare, sono anche i manuali che dicono come si fanno i contratti di vendita, i matrimoni, che spiegano come funzionano i tribunali. Non è un trattato di sacramentari, adesso, per dire, invece c'è il canonista che fa le... Cioè è il giurista, e i testi di diritto iniziano parlando della preghiera. Quindi la preghiera è un atto di diritto, è un diritto che l'uomo, che il Dio vanta sull'uomo. In questo uno può dire, per Bacca, allora veramente sono raggiunto alla verità dell'Islam, un rapporto di tipo giuridico con Dio. Dall'altra parte c'è questo spirito profondo di attrazione dell'uomo verso Dio e della creazione intera, no? Quando dice tu vedi le montagne che girare, le ombre della sera che girano, sono i monti che si chinano al loro Signore, no? Questa osservazione della bellissima della creazione, in cui ti dà l'idea di questo movimento fisico, e tra l'altro vedremo della preghiera, che la preghiera è la preghiera del corpo. È molto importante, non è, noi diciamo il raccoglimento, uno si raccoglie in preghiera, cioè si deve ritrarre nel punto della testa più lontano possibile, invece il corpo è preghiera, no? Quindi si muovono i monti, si muovono le spighe di grano e si muove l'uomo. C'è questa attrazione che è molto poetica, molto mistica, e noi sappiamo che la mistica islamica ci ha dato dei capolavori come appunto Rabia la Dawiya. Che forse anche un po' in critica al suo mondo, dice io non servo Dio né per amore del paradiso né per timore dell'inferno, io lo servo perché lui lo merita e perché io lo amo. Quindi c'è questo aspetto, quindi c'è l'elemento del diritto, c'è l'elemento della passione, e c'è anche nel musulmano c'è un'idea di gratuità. C'è un'idea di gratuità, questo appunto la prossima volta quando cerchiamo di mettere in luce un po' i contorni, allora di fare un po' il perimetro di questo uomo islamico come viene dal Corano, si potrà dire meglio, ma lo accenno. Cioè, da una parte c'è un rapporto anche qua di nuovo giuridico con Dio, lui ti ha dato, tu devi dare, basta. Lui ti mette alla prova con questi soldi, i tuoi soldi che in tasca sono i suoi, quindi è tutto dare, avere. Però dall'altra c'è questo elemento che io ritengo faccia tipicamente parte della cultura araba, di questa generosità, di questa magnanimità, che voi forse qualcuno che è stato in Medio Oriente avrà sperimentato, se bussa una porta, come ti accolgono, sappiamo, no? Cioè noi se andiamo a trovare qua uno a Bologna, diciamo posso venire domani alle 18? No, facciamo domani alle 18 e un quarto, perché fino alle 18 e 10 sono impegnato, avrei disagio a aprire la porta. Invece nel mondo noi vediamo quando facciamo le benedizioni delle case, quindi sono cristiani, ma anche quando si va in casa da musulmani, tu bussi a una certa ora e ti aprono la porta e vanno a chiamare uno, l'altro, forse il tè, prendono la cosa, cominciano a sbucciare la mela e l'arancio, ti si mettono davanti e paf, te la mettono in bocca anche, come segno di amore, no? Antichissimo, che Gesù stesso dice, colui a cui, ho visto che quello lì, anche con un certo imbarazzo, che ti sbuccia la mela e ti infila le cose in bocca. Questa grande generosità, che è tipica del cuore, diciamo, arabo, medio orientale e semitico, riguarda anche il rapporto con Dio. Dio, per esempio, lui dice, ci sono dei testi nel Corano, dice fate un buon prestito a Dio, lui ve lo restituirà raddoppiato. C'è quest'idea di questa gara di generosità con Dio, io gli do e lui mi dà molto di più, che anche questa è nelle radici appunto anche di una certa cultura. Per esempio nell'Arabia preislamica è una delle cose che si faceva, e magari ci si riuniva due proprietari di greggi alla sera a bere il tè così, e uno a un certo punto magari aveva bevuto un po', erano un po', uno dice io per te sacrifico, ammazzo la cammella mia preferita sul quale viaggio, pam, e l'ammazza così, e io per te ammazzo 5 pecore e io per te ne ammazzo 15, e alla fine finiva la sera, avevano sterminato i greggi. Una questa cosa di generosità in cui uno non poteva superare l'altro, e infatti l'Islam mise uno stop a questa cosa, no, non si fa così, però è entrata nel Corano con questa gara di generosità, no, con Dio, per cui è vero che anche qua è sempre per mettere tutte le cose, c'è la predestinazione, c'è un rapporto ragionieristico. E poi però c'è qualcosa, anche lì di nuovo, come abbiamo detto, quel detto bellissimo di quello che non ha fatto tutto di male ma guarda verso Dio, dice ma non avevo questa opinione di te. E c'è questo elemento, anche qua, un'eccedenza di generosità, che Dio mi ha dato 2 e io gli do 10 perché lui mi darà poi 20, mi darà 100. Quindi questo è una cosa molto molto bella, e anche sapendo una di quelle cose che pastoralmente insomma si possono utilizzare con il rapporto con i nostri fratelli musulmani. Ecco.
Bene, ancora ringraziamo Ignazio anche questa sera. Bisogna che lo teniamo bene questo Ignazio, perché la comunità vigila con severità. Lui non è poi un colosso di salute, sta facendo una vita pazza, adesso va a fare uno spettacolino a quest'ora. Insomma, quindi la situazione è molto delicata. Per quello che riguarda sti soldi che mi chiedono come si deve fare, non vedo Giovanni Paolo. C'è Giovanni Paolo? Ecco, se ti alzi Giovanni Paolo ti vedono, se uno ha da dargli 2 euro, 1 euro, 50 euro, li dà a lui, bene? È lui il raccoglitore, e fate ben quel che volete. Invece su una cosa non sono contento, stateci attenti perché io sono una carogna, e non sono contento della mancanza di puntualità. Guardate che non ho nessun problema a chiudere la porta, uno certe volte va alla stazione e il treno è già partito. Bisogna che rispettiamo la celebrazione di questo grande regalo che stiamo ricevendo. La puntualità è essenziale, è fatale fare rumore, fare confusione e creare più disattenzione. Quindi calcolate che la scuola, l'incontro incominci un quarto d'ora prima delle 7, perché chiudiamo la porta. A questo fate attenzione, credo di avere il dovere di fare il cattivo. Ho sempre quel dovere lì, io sono il cattivo, c'è un fratello che è quello buono. Bene, grazie ancora a tutti.
Spero di non arrivare io in ritardo la prossima volta.